Salute di Nicoletta Carbone.
È tempo di dare priorità alla salute mentale sul posto di lavoro. Questo è il messaggio della giornata della salute mentale che si celebra proprio oggi, un messaggio che noi sposiamo, condividiamo e di cui parliamo oggi con la professoressa Gwendalina Graffigna, professoressa di psicologia dei consumi e della salute all'Università Cattolica. Buongiorno professoressa, bentornata.
Buongiorno, buongiorno Nico, buongiorno a tutti.
E il professor Alberto Siracusano, professore Grazia, direttore dell'unità operativa complessa di psichiatria e psicologia clinica e del Dipartimento Clinico Salute Mentale del Policlinico Tor Vergata di Roma, nonché, intanto prendo fiato, professor Siracusano, coordinatore del nuovo tavolo di lavoro tecnico sulla salute mentale voluto proprio dal Ministro della Salute Orazio Schillaci. Questa è una giornata importante che ci permette di riflettere sul valore, sull'importanza della salute mentale e di attrezzarci per promuovere una, direi, cultura di inclusione e anche di supporto per le persone che affrontano disagio o problemi psichici. Professor Siracusano, parto da lei.
Allora, la Giornata Mondiale della Salute Mentale è nata proprio per promuovere la salute mentale, per ridurre lo stigma, per far conoscere a tutti l'importanza del concetto di salute mentale. Oggi è importantissimo promuovere una nuova cultura della salute mentale, pensando che la salute mentale è presente in tutti i luoghi della nostra vita, nella famiglia, nella scuola, nelle istituzioni, nel mondo del lavoro. Allora, cosa significa promuovere, per esempio, in un'organizzazione lavorativa la salute mentale? Significa pensare al benessere psicofisico delle singole persone, per cui non solo organizzare degli ottimi ambienti di lavoro da un punto di vista strutturale, ma far capire che il lavoro è un momento di socialità, di relazione, di contatto, è il momento che noi passiamo durante la giornata il maggior numero di ore possibili, per cui da questo punto di vista bisogna proprio promuovere una vicinanza, un contatto, una cultura che stare bene assieme significa una buona salute mentale.
Anche perché i dati dimostrano costantemente che dare la priorità alla salute mentale sul lavoro è positivo per le persone, per gli ambienti di lavoro, per le aziende, per la comunità e per la società tutta. Professoressa Graffigna, ma come stiamo noi al lavoro? No? Ci sono degli importanti problemi di salute mentale, penso alla depressione e all'ansia, sono diffusi in tutti i luoghi di lavoro e sono in crescita. Ci scatti una fotografia della situazione?
Sì, purtroppo i dati peggiorano negli anni, abbiamo dei tassi di quello che chiamiamo burnout, quindi uno stato di frustrazione legata alla performance lavorativa che tende a crescere e a diventare pervasiva trasversalmente alle fasce di età. Questo aumento dei casi di burnout e comunque di malessere sul posto di lavoro si segnala dopo la pandemia. Questo probabilmente anche per la tecnologizzazione crescente dei processi di lavoro. Mi riferisco allo smart working, che inizialmente era stato guardato come una possibilità per un migliore bilanciamento tra vita lavorativa e vita privata, per poter magari agevolare le persone che vivono lontane dal posto di lavoro. Quindi inizialmente effettivamente la digitalizzazione aveva portato a un migliore equilibrio, poi però per molti lavoratori si è trasformato invece in un fattore aggravante lo stress lavorativo, innanzitutto per la pervasività totale delle tecnologie che portano a una maggiore difficoltà a staccarsi dai ritmi di lavoro e poi proprio per un aumento dell'isolamento e una difficoltà nella costruzione di relazioni efficaci con il proprio team di lavoro, con i propri cari, etapi, eccetera. Quindi forme di depersonalizzazione personalizzazione in qualche modo, ma parlare di tecnologia al lavoro non è soltanto lo smart working, è anche la minaccia in qualche modo da un punto di vista psicologico dell'intelligenza artificiale, di nuove forme di robotizzazione del lavoro. Parlo di minaccia perché ad oggi sono ancora poche poi le forme di tecnologia avanzata applicata ai processi lavorativi, ma certamente che però i lavoratori percepiscono questa innovazione come un potenziale cambiamento, una potenziale minaccia, addirittura in alcuni casi per il proprio posto di lavoro. Certo. E in generale perché richiede di rimparare delle nuove routine. Insomma, cambiamento, tecnologia, innovazione che portano a una maggiore frustrazione e la necessità di adattarsi a questo cambiamento, che però richiede un dispendio energetico, psicologico molto rilevante e che quindi molto spesso porta anche a forme di fatica, di depressione o comunque di ansia.
Professore, passo la parola a lei perché abbiamo bisogno del suo occhio clinico. Abbiamo parlato di stigma. Leggevo una ricerca che sottolinea che il 47% delle persone affette ad esempio da depressione, e lo faccio volentieri perché lei ha scritto un libro molto bello che io spesso riprendo in mano, Risalire in superficie, conoscere e affrontare la depressione. Dicevo, molte persone affette da depressione non si rivolgono al medico, non lo fanno perché hanno un po' paura nell'affrontare questo problema, una diagnosi, un percorso terapeutico. Così parliamo di depressione, ma anche di tutte quelle condizioni che viviamo con la paura di condividerlo, di riferirle ad un altro. Ci aiuti a motivarci, a guardarci dentro, dare una valutazione della nostra salute mentale? In quest'anno siamo invitati a farlo nel nostro luogo di lavoro, ma non viviamo a compartimenti stagni, no? Nella nostra vita, sottolineando quali sono i momenti, segnali, sintomi da non sottovalutare e che cosa si sta facendo. Come dicevo, lei è coordinatore del nuovo tavolo di lavoro tecnico sulla salute mentale, se ci sono dei progetti in corso, che cosa si sta facendo?
Sì. Allora, intanto sui progetti c'è da dire che stiamo sviluppando insieme all'Istituto Superiore di Sanità la possibilità di fare delle linee guida sulla depressione. Linee guida sulla depressione che in Italia non sono presenti. Le linee guida sottolineano che cosa? Intanto la bontà delle cure. Le cure applicate in un certo modo aiutano moltissimo a star meglio, a vivere una situazione in cui la depressione o si riduce o scompare completamente, in cui la stessa ansia non ci tormenta tutto il giorno. Uno la depressione e l'ansia se le porta dietro, non le lascia né a casa né
al lavoro,
sull'ambiente,
certo,
di lavoro. Se le porta sempre dietro, per cui bisogna avere fiducia oggi nelle nuove cure. Non sapere l'esistenza, per esempio, di dati che dicono che alcuni farmaci per la depressione o per l'ansia sono più efficaci degli antibiotici, ad esempio, sono delle cose che allontanano le persone dalla cura. Lo stigma, la vergogna, il non conoscere, il sentito dire, sono tutti elementi che fanno perdere fiducia nelle nostre terapie. Il dato che lei citava è un dato particolarmente interessante, perché chi lascia la terapia, e anche chi sta bene, non è solo avvicinarsi alle terapie per l'ansia, per la depressione, ma anche nel momento in cui uno le sta seguendo e sono efficaci, a un certo punto le sospende autonomamente, perché pensa che prima si interrompono i farmaci, prima in qualche modo si sta meglio dal punto di vista fisico, ma sono tutte fake news.
Professoressa Graffigna, ripasso a lei perché lei ha, con numerosi studi e indagini, proprio fotografato quello che è il vissuto, no? La fatica che in questo caso gli italiani portano, come diceva il professor Siracusano, sia a casa che al lavoro.
Certo, perché intanto bisogna dire che il lavoro per noi oggi nella nostra società è pervasivo. Pervasivo vuol dire intanto che fa parte, aiuta a costruire anche la nostra identità, realtà, nel bene e nel male. Quindi poter stare in un contesto di lavoro che rispecchia i nostri valori, che percepiamo come coerente, avere attività lavorative che abbiano un senso, una coerenza, ecco, con le nostre ambizioni, diventa fondamentale per una buona salute psicologica. Viceversa, quando ci troviamo in contesti di lavoro che non rispecchiano quelle che sono i nostri desideri e le nostre ambizioni, aumenta la frustrazione. Penso che effettivamente oggi la società dichiari e ambisca ad un migliore equilibrio di una salute psicofisica proprio nell'ottica del benessere, un benessere psicologico, una pienezza psicologica. È un primo passo verso la consapevolezza di sé, verso la consapevolezza del fatto che si possa riuscire ad ottenere questa buona qualità di vita. L'aiuto della terapia farmacologica, l'aiuto di percorsi di psicoterapia possono aiutare le persone a cambiare, avere il coraggio di cambiare.
Professoressa Grafigno, la ringrazio. Ringrazio il professor Siracusano. Quindi, professore, dobbiamo tutti insieme fare un passo, perché per raggiungere gli obiettivi è necessario un cambio di passo a livello culturale, sociale e organizzativo.
One Mental Health è la parola essenziale. Arrivederci.
A lei, buon lavoro. Buon lavoro, professoressa Grafigno. Buon lavoro a voi che ci state seguendo. Un buon lavoro in cui ci troviamo bene e che ci permetta di proteggere la nostra salute e quindi anche la nostra salute mentale. Valeria Bernardi in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza e redazione. Ci sentiamo dopo il GR delle 12. Buona giornata.